Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati su Quinta di copertina. Un caro saluto da Antonio Sofi da ApogeaOnline.com. Oggi è venerdì 23 marzo 2007. Iniziamo la nostra rassegna stampa di oggi. Iniziamo da un settimanale in edicola, appunto venerdì, e in questo caso partiamo dall'Espresso, che pubblica un'analisi sul web indiano. Se il web fa l'indiano, questo è il titolo. L'articolo è di Federica Bianchi da Chennai, in cui c'è una università, Indian Institute of Technology, che da un po' di tempo sta sviluppando una serie di iniziative e progetti volte a digitalizzare l'India, e sono dei progetti interessanti. La rete ha già cambiato il volto delle città, scrive Federica Bianchi, ora può rivoluzionare le campagne, e parla appunto di progetti come per esempio una tecnologia wireless a basso costo. Juni Humvala è proprio alla fine degli anni 90 e poi ha creato questo network, si chiama TNet, che ha cominciato a digitalizzare la India cittadina, e in alcune città sono diventate una veri e propri incubatori per progetti informatici, anche rivolti adesso alle campagne. L'idea è quella di spostare una serie di attività, anche renderle più economiche, dalle città alle campagne, e forse questo potrebbe anche non solo eliminare la povertà, ma anche porre fine alla migrazione nelle grandi città, dice Junin Humvala, e magari si potrà perfino invertire il trend e deurbanizzare. La rivoluzione digitale in India, scrive Federica Bianchi, è soprattutto la rivoluzione nella distribuzione delle informazioni, e i chioschi informatici, stanzette dotate di computer collegati ad internet via satellite, wireless o telefono, sono i protagonisti. Ce ne sono oltre 15.000 sparsi in tutto il paese, con una inevitabile concentrazione negli stati meridionali dell'India, culla della rivoluzione informatica. I progetti spaziano dall'Information Village, messi a punto da ONG di medie dimensioni, che forniscono informazioni specifiche su sementi e pesticidi, riso e verdure, malattie del bestiame, condizioni meteorologiche della strada, e aiutano i contadini a conoscere i programmi di assistenza governativi. E poi ci sono anche iniziative singole, come quelle di un giovane imprenditore che ha messo a punto kit diagnostici da $200 in grado di controllare la temperatura, la pressione, nel battito cardiaco, e poi collegandosi in rete trasmettere i dati all'ospedale più vicino. Ci sono anche altre iniziative che cercano di sfruttare proprio la economicità e anche la facilità, velocità di comunicazione del digitale, da forme di microcredito a forme di disintermediazione di tutte le catene di intermediari, per attività che spaziano dall'agroalimentare alla carta fino al settore alberghiero. E per esempio eChupals è un network che permette a singoli utenti di vendere la propria mercanzia senza passare dalla lunghissima catena degli intermediari, che finisce per intascarsi oltre il 25% finale dei prodotti, fino ad arrivare anche a un'innovazione all'interno della pubblica amministrazione, che per esempio ha digitalizzato atti di proprietà sia rendendoli immediatamente e velocemente visualizzabili, sia stracciando costi e corruzione. Se prima occorrevano tra i 2 e i $25 per ottenere dai contabili del villaggio una copia dell'atto di proprietà del terreno, adesso il costo non supera 30 centesimi. Ovviamente gli ostacoli sono molteplici, continua e conclude Federica Bianchi, ma la strada iniziata in tutti questi progetti è probabilmente quella giusta. Non solo di questi tempi, una cosa che non manca all'India è la disponibilità di menti brillanti e idee con cui imbrigliare le tecnologie e offrire a tutti una chance per migliorare la propria vita. Mi piace il concetto di imbrigliare le tecnologie, non per dominarle, ma nemmeno per sottostimarle e lasciare libero spazio alla creatività. Chissà se di creatività si parla oppure sono solo giochi ad alto tasso di potere. Chissà peraltro quanto di lunga durata o di lunga vita. Lo segnalano vari giornali, si parla dell'accordo, uno dei tanti degli ultimi periodi, tutti si accordano e di solito si accordano, cercano di farlo contro Google. In questo caso stiamo parlando di Murdoch e NBC, News Corp e gruppo televisivo della General Electric si alleano contro Google, segnalo tra i tanti l'articolo di Daniela Roveda sul Sole 24 Ore. Nasce un nuovo sito internet per trasmettere film e video. Diciamo che di cloni di YouTube ce n'è tanti, in tanti ci stanno provando. Questi due sono News Corp e NBC Universal, sono belli grossi e hanno riunito intorno a loro anche altri partner, ci sono quasi tutti i maggiori concorrenti di Google sul web, da Internet MSN della Microsoft a All the Time Warner, eccetera eccetera. Non è un fronte veramente unito contro Google. Curioso che sia assente la Viacom, che ha deciso di portare avanti la sua personale guerra contro Google, facendo le cause, abbiamo segnalato, per $1 miliardo, ma non sta in questo fronte, ma ha per esempio chiuso un accordo con il sito di Just per mandare in onda i propri show su internet. Diciamo che questo sito non si capisce ancora bene come funzionerà e soprattutto arriverà entro l'estate, e dice, scrive Daniela Roveda, manderà in onda film e telefilm oltre che clip create dagli ascoltatori interamente gratis e sarà finanziato dalla pubblicità online. In fondo niente di male, più concorrenza c'è di solito, più aumenta la qualità dell'ecosistema informativo internet o quello che volete. Passiamo a Panorama, ieri segnalavamo di una serie di articoli su Second Life che però non risentivano o superavano un po' il problema della superficialità che era presente nei primi molteplici articoli sul Morpgood più di successo in questo periodo. E Panorama segnalo due articoli su Second Life. La prima è l'annuncio che First, il nuovo mensile di Panorama in edicola il venerdì 30 marzo, sbarca sul mondo virtuale. C'è un palazzo dove in pratica quello che si può fare è di leggere il giornale in anteprima. E appunto in questo articolo di Guido Castellano si racconta come è nato il Panorama First Building, l'architettura, nonché la festa che si svolgerà su Second Life proprio il 30 marzo. E proprio su Second Life Arianna Dagnino, che si occupa spesso di gaming e internet, in questo caso parla di Second Life e parla del boom del mercato immobiliare. Pare che su Second Life i prezzi delle case, dei terreni delle case, stiano aumentando in modo esponenziale. Sul web il prezzo al metro quadrato è raddoppiato rispetto a 6 mesi fa. Quindi Arianna Dagnino racconta come funziona il mercato immobiliare, racconta per esempio che agenzie come Gabbetti hanno iniziato a vendere case nel metaverso. Insomma, conclude Arianna Dagnino, pare che anche su SL, Second Life, si stia creando una bolla speculativa dovuta in parte ai privati, smaniosi di sfoggiare proprietà principesche, ma soprattutto alle grandi aziende, da della General Motors all'IBM, proprietaria di 10 isole, che, fiutato il potenziale in termini di comunicazione e marketing di quell'universo simulato online, stanno facendo a gara per acquistare terreni, aprire sedi, showroom e quant'altro. Curioso come si stiano applicando delle logiche che sono quelle della scarsità, quando invece in teoria di scarsità non se ne potrebbe parlare. Vedremo quello che succede. Intanto chiudiamo con l'Espresso e con Internet che ci ruba l'anima. Questo è il titolo di un colloquio con Sherry Turkle di Enrico Pedemonte. Sherry Turkle è il Sigmund Freud dell'era digitale, così scrive Pedemonte, psichiatra di formazione, dalla sua cattedra al MIT di Boston, studia da oltre 20 anni l'impatto delle nuove tecnologie sulla nostra psiche. E il web e le tecnologie stanno cambiando la nostra identità, questo è il sottotitolo. Siamo sedotti dagli oggetti, creiamo personalità multiple. Una celebre psichiatra del MIT di Boston spiega perché. Allora, qual è il problema di creare personalità multiple, spesso muovendosi all'interno di differenti social network? I rischi sono, secondo Sherry Turkle, che ti abitui a pensare che la tua identità è mutevole. Allora cominci a vedere internet come un posto dove la molteplicità è una virtù e non una menzogna. Ma sei diverso davanti a differenti audience, allora non vedi più te stesso come uno, ma come molti. E se ogni cosa diventa contingente, dipende dal contesto, questo cambia il concetto stesso di autenticità delle persone. Quindi dice una cosa che avevamo segnalato un po' di tempo fa da un bell'articolo, se non ricordo male, di Emily Nussbaum sul New York qualcosa, adesso non ricordo, in cui si parlava del cambiamento del concetto di privacy nelle nuove generazioni. E infatti a domanda di Pedemonte su che cosa è cambiata di più nei giovani da quando lei studia le identità online, da 15 anni a questa parte la percezione della privacy è completamente cambiata. Si tratta di una svolta generazionale che io considero pericolosa e inquietante. I giovani non si preoccupano dell'intrusione nella loro privacy, pensano che non avendo nulla da nascondere non ci si debba preoccupare, perché al tempo di internet l'informazione deve essere libera. Io credo che invece la privacy sia indispensabile per proteggere la libertà individuale. Rinunciarci non è una pigrizia, non è una necessità tecnologica, ma una pigrizia politica. Mi ricordo, se non sbaglio, Emily Nussbaum invece diceva: ma non sarà mai che invece i sani sono coloro i quali che non pensano a distinzioni così nette tra ciò che è pubblico e ciò che è privato, e quindi vivono in maniera più sana questo nuovo spazio intermedio che è internet, in cui pubblico e privato spesso inevitabilmente si fondono, ma si permette anche alle persone di controllare molto più che in passato ciò che del proprio privato diventa pubblico. Con questa domanda aperta chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Io vi auguro un weekend pieno di personalità multiple e l'appuntamento è lunedì prossimo.